dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Non c'è giorno senza sport, e non parlo di competizioni, campionati, sfide ad alto livello. Penso alle vite di tutti noi, quella di tutti i giorni in cui c'è spazio per una passeggiata, una pedalata, una partitella a tennis o a padel, vado avanti, una nuotata, una sessione in palestra, tutte cose che ci privano certo di forza fisica, magari nelle prime ore del giorno quando il sole non è ancora sorto, ma ci caricano al tempo stesso di energia positiva, di benzina per la nostra mente, per i nostri muscoli, pensando al prossimo allenamento, alla prossima partita. Buongiorno, io sono Stefano Ferrando e la domanda che mi sto facendo dalle prime ore dell'alba e che contemporaneamente giro a voi è: può un singolo avvenimento sportivo, un gesto, cambiare il mondo? 0848030808, dove trovate Karin Condolf, che è una grandissima sportiva. Oppure 076321113, che è sempre a vostra disposizione, H24, così dicono. Tra l'altro, in regia c'è anche Roberto Conti, che mi dice e mi conferma che la musica può cambiare il mondo.
Succede di sincronizzare due battiti, questione di attimi o d'eternità. Che la paura di restare da soli si misura tra il tempo e la pubblicità. Succede che non conto più fino a 100, ha ragione l'istinto prima di parlare. E come sto, meno male sto, bene o male mi conosci. Succede sempre di sbagliare indirizzo, di cambiare una strada e rimanere a piedi. Che tutto quello che sogniamo la notte si misura tra gli occhi e quello che non vedi. Succede che ti svegli ogni mattina, il tuo più grande nemico ti sorride allo specchio. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni, ad incassare la vita sul ring, in piedi come Muhammad Ali. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. Sempre dopo ogni tempesta l'aria non è la stessa e forse neanche tu. Che proprio quando vuoi dimenticare ti innamori di nuovo e non ci pensi più. Succede ogni volta che ho il coraggio di uscire in tempo. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. Si perde da sempre, da sempre, da sempre. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni. In piedi come Muhammad Ali. Siamo tutti Muhammad Ali.
Roberto, ma la concedi? Perché il Signori di cui canta Marco Mengoni credo sia la perfetta rappresentazione di cosa sia lo sport, di quale incredibile, magnifica, potente e perciò pericolosa macchina sia lo sport. Perché lo sport, che piaccia o meno, è politica. La storia l'ho raccontato mille volte, anzi mi viene da dire un milione di volte, dal più classico, il pugno fasciato da un guanto nero dei Black Panthers, il pugno di Smith e Carlos, come quel fiocco puntato sulla tuta dell'australiano Norman a Città del Messico nel 1968, oppure Colin Kaepernick che piega un ginocchio al momento dell'inno statunitense, un quarterback che si gioca la carriera ma non la coscienza. Oh, pensate a Elisa Di Francesca, schermitrice, sale sul podio di Rio nel 2016, non con la bandiera italiana, bensì con quella europea. Oppure la polo rossa di Panatta e Barazzutti in finale di Davis contro il Cile di Pinochet a Santiago, uno schiaffo alla dittatura di quel paese. Ido Perez, israeliano, i blocchi di partenza degli europei under 20 di Tampere. Le telecamere, come sempre, inquadrano uno a uno gli atleti. C'è chi saluta, chi fa un sorriso, chi fa un gesto di riconoscimento scaramantico. Lui decide di lanciare un altro messaggio e mima una gola tagliata. Paolo Di Cagno, che tende il braccio destro sotto la curva dei tifosi della Lazio dopo un derby vinto. Oppure il saluto militare di Çalhanoğlu e di altri compagni di nazionale, un gesto di aperto sostegno al presidente Erdogan. Come detto, potremmo andare avanti all'infinito, smettendo la favola secondo cui lo sport è tale e la politica deve rimanerne fuori. Ma anche un'improvvisata lista, questa, in un'improvvisata lista, lui naturalmente non può restarne fuori. Proprio lui, Muhammad Ali, il simbolo di tutte le proteste legate allo sport. E pensare che se nulla di tutto quello che lui ha fatto, niente di ciò che ha fatto Ali si sarebbe realizzato se sulla sua strada non avesse incontrato dei...
Siamo là!
Lo so, fa un po' sorridere questa cosa, però è così, ve lo assicuro. Forse quel ladro non è intonato e simpatico come Paolo Belli e i suoi ladri di biciclette. È più probabile che sia un po' come Antonio Ricci, il protagonista del film simbolo del neorealismo del cinema italiano, il capolavoro di Vittorio De Sica. Fatto sta che Cassius, perché al tempo quello è ancora il suo nome, il nome da schiavo, come dirà il giorno in cui si convertirà in Muhammad Ali, si vede rubata la bici. E pensate, ha solo 12 anni, ma quello è il momento che decide la vita di una figura immensa nel nostro tempo. Dovete capire innanzitutto che non stiamo parlando di una bici qualunque, è una Schwinn. È forse la bicicletta più desiderata dai giovani americani negli anni 50 e non solo. Qui meriterebbe anche un capitolo a parte, questa bicicletta, quel gioiello nato nel 1895 a Chicago dalla fantasia di un meccanico tedesco emigrato e di un socio che ne intuisce le abilità. Schwinn e Arnold sono i soci che danno vita a uno dei sogni americani a due ruote, quella bici iconica, sellino bicolore, molleggiata, cromata, manopole color panna, pneumatici neri ma con i bordi bianchi, bianchi e neri. Sembra una premonizione di cosa sarà Ali per tutti, indistintamente dal colore della pelle o dal credo. Quella bici l'ha sognata come ogni ragazzino e suo padre, che è un bravo artigiano, un pittore che si guadagna lo stipendio dipingendo le insegne nei negozi di Louisville, ha potuto comprarla facendo non pochi sacrifici. Papà Clay, che ha un debole anche per la musica, ma pure per le curve della bottiglia e quelle femminili. Sacrifici che si uniscono naturalmente a quelli di mamma Odessa. Cassius la chiamerà per sempre Bird, uccellino. Fa la domestica nelle case di tanti bianchi che nel Kentucky guardano le famiglie come quella dei Clay in maniera meno arrogante, ecco, diciamo così, che nel resto del profondo sud. Siamo pur sempre nella terra che vede nascere e crescere Abraham Lincoln. Ma il muro, nonostante l'apparenza, c'è e come, e Cassius lo vedrà presto. questo. Abbiamo inquadrato la famiglia, adesso la bicicletta. Se vi scorgete, se allungate il collo, secondo me la potete anche vedere bene, è appoggiata ad un muro dell'Auditorium Columbia, dove si tiene una fiera benefica. Cassius, prima di arrivare lì, naturalmente fa un giro con la sua Schwinn, si fa invidiare, diciamolo tutta, fa il pavone con quelle ruote così speciali, poi entra a sfondarsi di hot dog e dolci. Prima di entrare appoggia appunto la bicicletta al muro, se la guarda, la rimira e la saluta, solo che all'uscita è lei che ha salutato lui, non c'è più. Il primo pensiero è: mio papà cosa dirà? Capirà? Potrà mai averne un'altra? E se sì, quando? Il secondo pensiero invece si manifesta in altro modo. I pugni si chiudono, la mascella si serra e le grida si sentono anche da lontano. Me la pagherei, pagherai, quando ti trovo ti spacco la faccia. Adesso sembra esagerato, però a 12 anni, mettetevi nei suoi panni, a 12 anni vi rubano il sogno, la bicicletta più bella che avete desiderato, probabilmente anche voi dareste fuori un po' di matto. Lui urla per di fiato e noi lo sappiamo oggi, chi lo guarda invece quel momento quasi divertito no, ma quello è il primo vero show del futuro re dei massimi, dello sportivo più iconico della storia. Tra quelli che assistono a quello spettacolo, diciamolo così, del dodicenne, c'è anche chi gli consiglia di andare nella palestra lì vicina, allo stabile lì vicino, perché lì c'è Joe, il poliziotto che passa il suo tempo libero insegnando a tanti come muoversi sul ring. A lui potrà raccontare l'accaduto e soprattutto potrà fare la denuncia. Joe Martin è così il primo ad ascoltarlo, a calmarlo soprattutto e a scrivere la denuncia, ma soprattutto è il primo a leggere in quegli occhi quello che ancora nessuno ha visto. Ecco allora arrivare alla frase che è leggenda, che mette Cassius nelle condizioni di diventare molto presto un campione olimpico e anni dopo il campione dei campioni. Ragazzo, impara a tirare di box prima di salire sul ring della vita. Joe vede in quel dodicenne, con le braccia lunghissime, un torace esile e gli occhi di fuoco, la voglia di rivoltare il mondo. Non sa come, ma la scorge. Lo capisce da come si agita, da come gesticola. E se pensate ai tanti show che Ali ha fatto sul ring o magari davanti a un microfono, beh, state assistendo tranquillamente a quanto il poliziotto Joe Martin intravede in quel pomeriggio. Cassius entrerà di lì a poco in palestra. Gli occhi si riempiono di voglia di rivalsa e di un tanfo micidiale che mescola sudore, olio, l'olio per i massaggi e il fumo. Quella rivalsa è quella di chi è sul ring, di chi tira al sacco, chi salta la corda, quella di chi ha perso qualcosa di più prezioso di una bicicletta o che qualcosa di prezioso come quella bicicletta non l'ha mai avuta. Salirà sul ring con le sue braccia che mulinano e che sembrano andare ovunque, ma pure con quella capacità di danzare non appena la campana suona. Non a caso Cassius un giorno a Lì sarà quello di
I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee.
Eh sì, quello di pungi come un'ape e vola come una farfalla. E la bici? Allora, non lo sappiamo, ma quel ladro di biciclette quel giorno del 1954 involontariamente ha fatto scoccare la scintilla, ha suonato la campana dell'uomo che tutti ricordiamo come The Greatest.
I'm free to be the greatest, I'm alive. I'm free to
Ma allora, l'ha cambiata la storia Muhammad Ali? Io direi decisamente di sì. Lui è lì, è sempre al posto giusto, al momento giusto, quando urla la sua rabbia in quel ristorante in cui non gli servono un pasto a causa del colore della sua pelle. Pensate, è appena tornato da Roma, da campione olimpico, e lui non esita a gettare la medaglia d'oro in fondo al fiume Ohio, qualcosa per cui chiunque farebbe l'impossibile. Lui prende la massima espressione del successo sportivo, perché nulla vale più di quella medaglia olimpica, come nulla valeva più di una corona intrecciata di ulivi per gli antichi giochi. E che cosa fa? La getta. E lui è al posto giusto quando, tremante per il Parkinson, lancia un messaggio che è ancora più potente dei suoi colpi sul ring negli ultimi metri del viaggio dalla fiaccola olimpica ad Atlanta nel 1996. Ed è sempre a posto giusto ogni qualvolta le sue parole urlate volano in faccia a chi governa e finge ed ignora per tanti, troppi anni.
Notti.
E pensa di essere al posto giusto anche Farouk, il 30 giugno del 1990, l'estate appunto delle notti magiche, i mondiali d'Italia 90. E dove è lui in quel momento è dove molti possono solo sognare, ma quel posto, quell'opportunità se l'è conquistata con il lavoro, i sacrifici, la classe e il divertimento che da bambino ti fa sembrare il pallone solo un gioco bellissimo, ma che da grande, in un quarto di finale dei mondiali, diventa forse il momento in cui pensare, e questo lo farà anni dopo, a questa cosa. Farouk, avresti potuto salvare il tuo paese e centinaia di migliaia di vite. Non ne avrà mai la controprova, ma Farouk Azibegic quel pensiero e quel peso se lo porta sulle spalle e nel cuore, non può farci nulla. Al braccio ha la fascia di capitano di una nazionale che, in quanto a talento, non è seconda a nessuna. Josic, Susic, Boksic, Katanec, Prosinecki, Jarni, Pančev, Stojkovic, Suker, Savicevic. Chi mastica calcio sa, ha capito, gli altri si fidino. I quarti di finale si giocano a Firenze, Stadio Franchi, avversaria l'Argentina dei campioni del mondo in carica, la squadra di Maradona, quello che sarà poi fischiato in finale perché ha eliminato nella sua Napoli l'Italia, l'inizio della sua discesa agli inferi, sportivamente parlando, perché quella umana è già iniziata da tempo, ma anche questa è un'altra storia. Quei quarti di finale hanno riacceso l'entusiasmo a casa di Farouk e al tempo stesso spento apparentemente le tensioni per le rivendicazioni territoriali e soprattutto per la questione etnica di una Jugoslavia tenuta insieme troppo a lungo in maniera artificiosa. A Sarajevo scendono in piazza in 40.000 persone a festeggiare la vittoria con la Spagna nel turno precedente, quella che consegna alla nazionale più bella, il Brasile d'Europa, la sfida con l'Argentina. Forse lo fanno perché sentono che non ci saranno altre possibilità di festeggiare tutti insieme, perché meno di un anno prima Slobodan Milosevic ha pronunciato un discorso agghiacciante, parole che mettono in allarme in primis sloveni, croati, tutti coloro che si sentono nel mirino di quell'uomo che morirà 17 anni dopo in carcere all'Aia. La nazionale quelle tensioni le vive ovviamente, e come? Ma il suo allenatore Osim riesce nell'impresa di isolare i suoi ragazzi nel ritiro di Montecatini Terme. La partita sembra segnata già al minuto 30, espulsione di Sabanovic, doppio giallo, ha atterrato Diego Armando Maradona con un fallo da 10 dietro al limite dell'area. Eppure la partita, che non è la più bella che potete immaginare, rimane congelata sullo 0-0, lo stesso che rimane e che persiste nei tempi supplementari. Quindi tutto si decide sotto la curva Fiesole, ai rigori, e la sequenza, vi posso assicurare, merita assolutamente. Serisuela, gol nell'angolino basso destro, Ivković spiazzato, 1-0 Argentina. Stojkovic traversa sul lato sinistro dalla porta. Burruciaga, gol, Ivković spiazzato, e siamo 2-0 Argentina. Tocca a Prosinecki, gol, palla nell'angolino sinistro, 2-1 Argentina. Tocca a Maradona, sì, Diego Armando Maradona, calcia malissimo e debolmente Ivković la blocca. È un segno. Savicevic, gol, palla nell'angolino sinistro e siamo sul 2-2. Troglio spiazza Ivković ma colpisce il palo a mezza altezza sulla destra. Un altro segno. Brnovic tira debolmente e para Goicoechea. De Zotti, gol, palla nell'angolino destro. 3-2 Argentina. Tocca ad Azibegic. Faruk deve tenere in vita la Jugoslavia e forse sa che non si tratta solo della squadra. Calcia sulla destra, in tuffo Goicoechea si allunga sulla propria sinistra, si stende e respinge e poi come una molla schizza in piedi per correre verso i compagni al centro del campo con i pugni chiusi. 3-2 Argentina.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky. Sweet silver song of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us.
Come vorrebbe essere un giocatore del Liverpool, Faruk, in quel momento? Una curva, uno stadio intero alle sue spalle, sentire i compagni, i tifosi, il proprio paese dirgli non camminerai mai solo. Ma Faruk è sordo a tutto ciò. Ha sbagliato. Ha sbagliato addirittura Maradona, il più forte al mondo, eppure è lui quello che si sente peggio. A Diego, infatti, i compagni hanno regalato la salvezza. Lui ha affossato un paese intero che si regge su quel fragile filo, un inequilibrio, su un dischetto del rigore. Non è giusto, non è giusto, perché è troppo peso per un uomo solo. Oltretutto, quel rigore neanche voleva tirarlo, ma i compagni glielo chiedono perché in lui hanno grandissima fiducia. Non gliel'ha chiesto nemmeno Osim, l'allenatore, perché al triplice fischio, dopo i supplementari, ha augurato a tutti i suoi ragazzi buona fortuna ed è sparito negli spogliatoi. Proprio così, perché non vuole vedere i rigori. Dice, sono bravi, sono giovani, sanno prendersi le loro responsabilità. È pazzesco, lo so, ma è andata proprio così. Un anno dopo dopo la partita scoppia il conflitto in Jugoslavia. Ironia, ma neanche troppo, la scintilla identificata in una partita di calcio, quella fra la Dinamo Zagabria e la Stella Rossa, quella del famoso calcio di Zvone Boban a un poliziotto nel maggio del 1990. Poi Slovenia e Croazia dichiareranno l'indipendenza, la guerra, l'orrore faranno il resto. 140.000 morti, 20.000 dispersi, 4 milioni di profughi, e Faruk li sente tutti sulle sue spalle perché anche a lui ricordano regolarmente la leggenda che ancora oggi si racconta nei Balcani. Quel pallone calciato con l'interno destro, se fosse finito in porta, avrebbe tenuto insieme il paese e un mondiale vinto sarebbe stato il collante per salvare tutto e dimenticare tutto l'odio. Lo sa che non sarebbe bastato. Ha provato a cancellare in tutti i modi quel macigno, giocando ancora, allenando e dopo tanti anni rientrando anche in quella terra oramai divisa, aiutando soprattutto chi dalla guerra è scappato. Ma il peso rimane. Quel rigore è anche una storia, è una storia bellissima, è un libro magnifico, L'ultimo rigore di Farouk. L'autore è Gigi Riva, tranquilli, è un omonimo, ci ha giocato anche parecchio su questa cosa. Lui è un bravissimo giornalista, è uno scrittore ed è anche autore dello spettacolo che ha iniziato a calcare diversi teatri. Speriamo presto anche in Svizzera.
Inventate le fotografie, chi mi ha convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo, scattan le paranoie, le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci han deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio. Queste foto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima, per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni ci han deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio. Con il cappellino blu dei New York Yankees, quello lì sei tu, mi sa che anche al cesso te lo tenevi su. E quella nella foto accanto a te non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva scegli o loro o me. Quante in questi anni ci han deluso, quante ci hanno preso e poi di peso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente Cisco fa un sorriso e dice noi abbiamo capito tutto, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, gli altri segneranno però, che spettacolo quando giochiamo.
Siamo noi.
La dura legge del gol, Farouk la conosce decisamente bene. E da una parte cosa abbiamo? Abbiamo una nazionale che non c'è più, quella dalla Jugoslavia. Dall'altra abbiamo delle nazionali che esistono e che con una semplice partita, pur lontana dai canoni dell'ufficialità di una FIFA o di una UEFA, raccontano molto più di quanto si possa immaginare. Prendiamo per esempio i Paesi Baschi e la Catalogna, che sono unite da molto, certo, hanno sognato l'indipendenza dalla Spagna soprattutto durante la dittatura franchista. I baschi giocano il loro primo incontro ufficiale il 3 gennaio del 1915 proprio contro una selezione dei giocatori catalani, ad esempio. Paesi Baschi e Catalogna sono anche le nazionali scelte dalla Palestina per la sua tournée europea, per i primi incontri nel vecchio continente dal 2009, e lo fa nel 2025 in condizioni profondamente diverse per quello che è accaduto e che accade a Gaza. Sabato al San Mamés, che è lo splendido e moderno stadio di Bilbao, stracolmo, come mai nella storia della selezione basca, Euskadi, la nazionale dei Paesi Baschi, ha vinto 3-0, ma nessuno parla del risultato. Tutti invece hanno negli occhi i giocatori baschi che entrano in campo, ognuno accompagnato da un bambino, come siamo abituati a vedere oramai da anni. I palestinesi no, loro non hanno un bambino fra le mani, non stringono a nessuno una mano, nessun bambino. Hanno una rosa bianca invece che simboleggia una giovane vita che non c'è più. Quei giocatori hanno nelle orecchie gli applausi incessanti e le parole Ongi etorri, benvenuto nella lingua basca. E ancora il frammento di Guernica che campeggia al centro al momento degli inni, è quello in cui i currina, la bandiera, il simbolo basco, sfondo rosso, colore della Biscaglia, sovrastata da una croce verde di Sant'Andrea e una bianca, simbolo cattolico, ma c'è anche chi sostiene che il verde sia l'albero di Guernica, la quercia che identifica la libertà del popolo di Biscaglia. I currina sventola insieme alla bandiera palestinese. Stasera la stessa bandiera palestinese sarà a fianco di quella catalana.
Barcelona, ciutat de pau, acull dimarts a l'estadi olímpic el partit de la selecció nacional de Catalunya amb la selecció nacional de Palestina. És molt més que un partit. És un clam a la solidaritat, en homenatge als més de 400 esportistes palestins que han sigut assassinats a Gaza. Omplim l'estadi.
Barcellona, Barcellona, città di pace, accoglie martedì allo Stadio Olimpico la partita dalla selezione nazionale di Catalogna con la selezione nazionale di Palestina. È molto più di una partita, è un appello alla solidarietà in omaggio agli oltre 400 sportivi palestinesi uccisi a Gaza. Riempiamo lo stadio. L'invito non è quello di un tifoso qualunque, la sua voce non è quella di un catalano qualunque, è quella del catalano più famoso e vincente, Pep Guardiola, un allenatore, ieri un calciatore che non ha mai tenuto fuori dal rettangolo verde ciò che accade nel mondo, anzi ha sfruttato una semplice partita per prendere posizione, schierarsi e dire da che parte lui sta. E quello che va in panchina per esempio con la felpa di Open Arms e quando gli chiedono il motivo lui risponde: perché fanno un gran lavoro. È l'uomo che a Palermo porta il suo City per un amichevole con una società consorella, ma soprattutto indossa una maglietta con i volti di Falcone e Borsellino con la scritta «Le loro idee corrono sulle nostre gambe». È l'uomo che nel ricevere la laurea honoris causa lo scorso giugno nella sua, oramai possiamo dirlo tranquillamente, nella sua Manchester, pronuncia un discorso che qualunque qualcuno definisce politico, ma che in realtà mostra parole di umanità, quelle che da una parte e dall'altra del muro dovremmo forse recuperare e tenere presente. Dice: è così doloroso quello che vediamo a Gaza, mi fa male in tutto il corpo. E attenzione, non si tratta di sapere se ho ragione io o torto tu, si tratta solo di amore per la vita, di cura per il prossimo. Per spiegare, per rendere più lampanti parole che già lo sono, si affida alla storia semplice e simbolica della foresta in fiamme. Una foresta in fiamme, tutti gli animali che vivono in quella foresta sono terrorizzati, indifesi, inermi. Però c'è un piccolo uccellino, un colibrì, che vola avanti e indietro verso il mare, avanti e indietro portando una goccia d'acqua nel suo piccolo becco. Un serpente lo guarda e lo riprende, ricordandogli quanto sia inutile quello che sta facendo. E lui risponde: sto facendo solo la mia parte. E questo è il messaggio che ricorda Guardiola. Una semplice parabola che nasconde una riflessione profonda sull'importanza dell'azione individuale di fronte alle grandi tragedie. Rimanere immobile o agire? Fare cose apparentemente inutili per il futuro dell'umanità, come agire? Come giocare, scusate, una partita di calcio. E questa era l'ultima storia di Mille Storie. Io ringrazio Roberto Conti perché ha fatto delle cose pazzesche oggi. Ha illuminato anche d'immenso lo studio con la lampada della Vienna Rose. Ci vediamo domani.
Good time, I'm having a ball.